Sanità Informa, un programma dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, con il coordinamento dell'ufficio stampa della Giunta regionale, realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Dora, Radio Freius, Radio Nichelino Comunità, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita su Radio Flash Torino e Radio Antenna 1.
Buona giornata, Sanità Informa, qualche riferimento?
Buona giornata anche da Simonetta Mitola. Alcuni riferimenti sono il sito della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it nella sezione Sanità, oppure le pagine del televideo regionale RAI che vanno dalla 573 alla 578. Per lasciare un messaggio c'è il numero della casella vocale che è lo 011 770 1264.
Dunque, giornata mondiale dell'alimentazione, oggi parliamo di obesità e di sovrappeso. In studio con noi c'è la dottoressa Augusta Palmo, responsabile della struttura complessa di dietetica e nutrizione clinica delle Molinette di Torino, il dottor Ugo Baldi, referente del settore regionale vigilanza e controllo alimenti di origine animale, e al telefono, in collegamento telefonico, ci sarà il dottor Marcello Caputo del gruppo di coordinamento del progetto regionale sorveglianza e prevenzione dell'obesità.
Prima di cominciare a parlare con i nostri ospiti, ascoltiamo una scheda che inquadra l'argomento di oggi.
Un mix micidiale, pochissimo sport e molti cibi ricchi di grassi, zuccheri e conservanti. Questa è l'abbinata killer che fa lievitare il girovita degli italiani, soprattutto dei più giovani. Bibite gassate, snack al cioccolato, merendine e patatine fritte, i principali responsabili. La paura è che i ragazzi di questa generazione, per la prima volta nella storia, potrebbero essere i primi ad avere una vita più breve dei propri genitori per colpa delle malattie causate dall'obesità e dal sovrappeso, che interessano nel mondo 1 miliardo di persone, un numero superiore agli 800 milioni che soffrono di denutrizione. Problemi circolatori, diabete, ipertensione, infarto e certi tipi di cancro sono le malattie collegate direttamente all'obesità, responsabili del 7% dei costi sanitari dell'Unione Europea. Martedì 16 ottobre si è celebrata la Giornata Mondiale dell'Alimentazione, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione proprio su queste malattie. E mentre in America gli eroi dei cartoni animati come Topolino, Shrek e Winnie the Pooh non possono più diventare testimonial di cibi e bevande per bambini se non per i prodotti ad alto contenuto salutistico, in Italia arrivano in oltre 80 scuole i distributori di frutta al posto delle merendine. Riusciranno macedonia, frutta secca, mele a fette e yogurt a sedurre i ragazzi più del cioccolato?
Sanità Informa.
E questa è una bella domanda, riusciranno o no? Il benvenuto agli ospiti di oggi, alla dottoressa Augusta Palmo della struttura complessa di dietetica e nutrizione clinica delle Molinette responsabile, al dottor Marcello Caputo del gruppo di coordinamento del progetto regionale sorveglianza e prevenzione dell'obesità, e il benvenuto naturalmente anche al dottor Ugo Baldi, che è referente del settore regionale vigilanza e controllo alimenti origine animale.
Dottoressa Palmo, abbiamo sentito anche nella scheda che un'alimentazione scorretta può essere la causa di numerose patologie. Quali sono le più diffuse? Anche perché spesso si tende ad intendere il problema dell'obesità come un problema estetico più che di salute. Invece quali sono le patologie collegate?
L'obesità è collegata a molte patologie, in primis al diabete di tipo secondo, cioè il diabete non insulinodipendente, poi all'aterosclerosi con tutti i rischi che si porta dietro, e cioè in aumento delle patologie cardiovascolari tipo infarto, quindi ictus e tutti i problemi di questo genere, l'ipertensione. E poi quello che forse non è così generalmente conosciuto è che c'è anche un link molto provato e molto serio tra obesità e certi tipi di tumori, come il tumore alla mammella, il tumore alla prostata negli uomini, il tumore del cancro, il tumore del colon, per cui non è sicuramente una patologia diciamo indifferente dal punto di vista della salute, per non parlare poi, se proprio vogliamo farla ancora più tragica, di tutti i problemi di tipo osteoarticolare che possono associarsi. Quindi
diciamo molto di più di un problema solamente estetico.
Può essere un problema estetico quando vi sono pochi chili in più, allora diventa un problema estetico, e allora molto probabilmente non è nemmeno vera obesità, può essere classificato come sovrappeso. Di lì in su cominciano i guai.
Certo.
Allora abbiamo al telefono il dottor Marcello Caputo, buona giornata, gruppo di coordinamento del progetto regionale sorveglianza e prevenzione. Buongiorno. Allora, la regione Regione ha approvato nel 2003 il progetto regionale sorveglianza e prevenzione dell'obesità. In che cosa consiste? Quali sono queste linee progettuali?
Beh, da vari anni la Regione pratica programmi di prevenzione in ambito nutrizionale. Prima col progetto Nutrizione Piemonte, che è partito nel 2003, e più recentemente col piano di sorveglianza e prevenzione dell'obesità, che è del 2006. Sono progetti che vengono sviluppati su linee guida del Piano Nazionale di Prevenzione e prevedono sia azioni di sorveglianza nutrizionale che azioni di prevenzione. La sorveglianza è una cosa abbastanza importante, significa rilevare in maniera sistematica alcuni dati antropometrici, tipo peso, altezza o comportamenti e consumi o abitudini alimentari in fasce di popolazione. In genere ci si indirizza a valutare le fasce in età pediatrica, adolescenziale, che sono quelle su cui si riversano poi gli interventi di tipo educativo e di tipo di promozione della salute su questi ambiti.
Ecco, dottor Caputo, che cosa emerge proprio da queste attività di sorveglianza che avete realizzato? Quali sono le fasce più colpite, le fasce d'età? Quali sono le caratteristiche delle persone che più facilmente diventano obese?
Beh, cioè, nel senso, in genere se le valutazioni vengono fatte, stanno partendo dei piani per valutare su tutto il territorio nazionale, la condizione, l'ha già detta prima la dottoressa Palma, non è di quelle più felici, perché comunque i dati di sovrappeso, di obesità sono abbastanza alti nel nord Italia, nella nostra regione non siamo messi male dal resto dell'Italia, ma insomma sicuramente sono dati che ci spingono a migliorare la situazione, ovviamente, cioè quindi nella fascia adolescenziale il 14-15% del sovrappeso e il 6-7% di obesi sono numeri su cui riflettere, insomma, poi i dati variano da regione a regione, ma insomma sono sempre misurazioni, valutazioni, oltre che quelle fatte sui comportamenti alimentari, che ci spingono a intervenire in queste fasce di età dove è più probabile guadagnare salute, cioè instillare dei meccanismi, dei comportamenti che possono produrre vantaggi per il futuro in questa fascia di popolazione.
Dottor Ugo Baldi, ricordo, lei è referente del settore regionale vigilanza e controllo alimenti di origine animale. Chi fornisce ai cittadini la garanzia di quello che mangiano, di quello che mangiamo?
Beh, intanto buongiorno a tutte le persone in studio e agli ascoltatori. Naturalmente è un discorso molto ampio. Qui abbiamo introdotto un problema che riguarda un problema nutrizionale, mentre adesso andiamo a toccare un problema più ampio, cioè più immediato, cioè la sicurezza degli alimenti. È evidente che il consumatore, mentre può essere anche tollerante se un cibo magari non è tanto buono, se organoletticamente non gli piace o se può farlo ingrassare un po' di più, un po' di meno, certamente non può tollerare che questo cibo gli possa fare male in qualche modo. Quindi questo è l'unico punto fermo sul quale non si può derogare, sul quale non ci sono spazi. E chi ci fornisce questa garanzia? Beh, indubbiamente credo sia necessario fare un piccolo passo indietro e ricordare come negli ultimi 10 anni sia cambiata molto la coscienza sulla sicurezza alimentare. Partiamo dalle grandi crisi alimentari della BSE, della mucca pazza del 96, per passare alle crisi della diossina, dei residui, dei PCB, insomma l'influenza aviaria, e con tutto anche il battage che i media hanno portato avanti soprattutto in Italia. E questo di fatto ha cambiato non soltanto la coscienza nei cittadini circa la sicurezza di quello che mangiano, ma la stessa normativa comunitaria, lo stesso legislatore che adesso di fatto legisla, produce normative in campo sanitario, ormai noi tutto quello che regola la normativa sanitaria è prodotto a livello dell'Unità Europea, Unione Europea, insomma, ecco, questo, i nuovi orientamenti sono cambiati totalmente sulla sicurezza degli alimenti. Cioè, mentre prima il controllo, la garanzia della sicurezza dell'alimento era fornita sostanzialmente da chi controllava, quindi gli organi di controllo erano i garanti della sicurezza degli alimenti, oggi il primo garante della sicurezza degli alimenti è lo stesso produttore dell'alimento.
Cioè, dottoressa Palmo, allora, qualche dato. Uno studio nazionale ha evidenziato che nel 2004 una prevalenza di sovrappeso, c'è un dato, 19,3%, e di obesità del 4% in adolescenti di 11, 13 e 15 anni. Quindi è un dato piuttosto importante, viene percepito come un problema delle famiglie o il sovrappeso è ancora culturalmente identificato come benessere, fattore di buona salute?
Ma devo dire, io non ho dei dati proprio di prima mano su come le famiglie percepiscono, ma la mia impressione è che a questo punto sia percepito come un problema. Cioè, il problema del benessere è stato probabilmente nei 20 anni o 30 anni dopo la guerra, in cui c'erano ancora le nonne che volevano dare da mangiare i bambini, molto giustamente. Adesso tutti capiscono che è un problema. Il problema è che probabilmente non si sa tanto come interagire qui, cioè il problema della prevenzione e dell'eventualmente della terapia è veramente difficile. Io credo che il problema basilare sia indubbiamente l'alimentazione, ma soprattutto l'attività fisica. Negli ultimi anni è aumentata la prevalenza, quindi vuol dire la frequenza dell'obesità, a parità più o meno, da quanto dicono le statistiche sul territorio nazionale, della quantità di alimenti introdotti.
Ecco, dottoressa, vorrei capire perché in famiglia non si tende a limitare ma piuttosto ad eccedere, perché voglio dire c'è anche questo fattore culturale, no? La mamma è difficile che dica mangia poco, perché ma al limite si va sull'ipotesi contraria.
In famiglia si va sull'esempio, credo, sostanzialmente, quindi il problema dovrebbe essere quello di instillare a tutti, dagli adulti ai bambini, di conseguenza un tipo di abitudini di vita in linea generale che sia un po' diverso, e questo è un problema mica semplice, insomma, perché sono gli adulti per primi che mangiano troppo, poi a questo punto l'esempio, poi insomma voglio dire c'è anche tutto il problema della pubblicità, delle abitudini, insomma non è così semplice. Molto spesso non ha senso dire al bambino tu questo non mangiarlo e tenerglielo lì sotto gli occhi, è una roba senza il minimo senso.
Dovrebbe partire.
È certo che deve partire dalle famiglie, però educare le famiglie è di nuovo un bel problema. Sì. Ma chi lo sa, non lo so.
Quello che manca un po' forse è l'educazione alimentare. Dottor Caputo, voi in che modo coinvolgete le scuole proprio nelle attività di prevenzione dell'obesità?
Beh, se la regione fa un piano, le ASL devono poi metterlo in atto, le scuole sono i primi destinatari di questo tipo di apparato educativo, di impegno così educativo e di crescita della cultura nutrizionale. Indubbiamente vanno bene le lezioni, va bene l'informazione, ma quello che si deve cercare nelle scuole è di creare dei contesti che favoriscono i comportamenti, perché l'informazione non è utile di per sé, è utile ma serve qualcos'altro, serve qualcosa che faciliti, e quindi tutto intorno ai ragazzi all'interno della scuola e fuori deve muoversi in modo che vengano favoriti i comportamenti alimentari corretti, ma anche l'attività fisica, che giustamente si diceva è l'altro cofattore straordinariamente importante nel determinismo di queste problematiche.
Dottor Caputo, quali azioni concrete mettete in atto per diffondere questa cultura dell'alimentazione?
Sì, le azioni concrete sono, oltre agli interventi, programmi specifici nelle scuole che vengono fatte in moltissime scuole, ogni ASL ha il compito di attivarsi per collaborare con le scuole ad attivare questi programmi educativi. Poi fare anche la formazione di chi in qualche modo, gli insegnanti, cercare costanti rapporti in qualche modo con la comunità scolastica, quindi anche con i genitori, perché la coerenza, per così dire, di comportamento nelle famiglie, come si diceva, è fondamentale nel sostenere l'attivazione di un comportamento che magari viene iniziato all'interno della scuola. E quindi è straordinariamente importante attivare questi progetti che concretamente verranno attivati, si stanno già attivando, ma verranno molto implementati nelle strutture scolastiche. E quindi questo...
Siamo vicini alla pausa, manca veramente poco. Velocemente, dottor Baldi, l'etichetta dei prodotti alimentari, specialmente delle carni, è comunque a norma di legge? Noi siamo sicuri, leggendo sopra, che cosa andiamo a mangiare, che cosa andiamo a comprare?
Beh, intanto c'è da dire una cosa, che tutti i prodotti alimentari soggiacciono alla stessa normativa sull'etichettatura, non soltanto le carni, ma tutti quanti i prodotti alimentari hanno l'etichetta che ha certe caratteristiche, deve possedere certe caratteristiche. E la prima caratteristica dell'etichetta è che non deve indurre l'acquirente in errore sulle caratteristiche del prodotto che compra. Cioè la trasparenza è veramente fondamentale, dal punto importante. Cioè il consumatore non deve e non può essere preso in giro.
Allora, questo è il primo punto. Adesso noi ci fermiamo perché abbiamo la pubblicità e continuiamo dopo a parlare di etichettatura di filiera, probabilmente, perché anche quella c'entra. Stiamo parlando di alimentazione. Piccola pausa e Sanità in Forma torna tra pochissimo.
Sanità in Forma.
Bentornati a Sanità in Forma. Oggi stiamo parlando del problema dell'obesità, del sovrappeso e della mancanza di una cultura dell'alimentazione.
Bene, eravamo rimasti con il dottor Ugo Baldi, che ricordiamo è referente del settore regionale vigilanza e controllo alimenti di origine animale, all'etichetta. Il primo punto che abbiamo messo in evidenza è il consumatore ha diritto a non essere preso in giro. Poi
Poi naturalmente l'etichetta, oltre a non prendere in giro il consumatore, non deve attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede. Questo purtroppo sovente accade, a volte addirittura vengono attribuite al prodotto alimentare attività farmacologiche e questo è una cosa che non deve accadere. Poi ci sono delle indicazioni minime che l'etichetta deve per forza, per legge, contenere, quindi è giusto che anche il consumatore controlli che queste indicazioni siano presenti, ovviamente di cosa si tratta, l'elenco degli ingredienti in forma decrescente, dall'ingrediente più importante a quello meno importante, fino ad arrivare ad altre indicazioni molto importanti, quali per esempio il termine minimo di conservazione e la data di scadenza. Uh-huh. E su questo fattore molto importante è stata introdotta di recente una modifica a questa normativa che obbliga le etichette a presentare nello stesso campo visivo la data di scadenza e la quantità del prodotto, in modo che il consumatore possa vedere subito in che modo, quando scade il prodotto.
La data di scadenza è fondamentale osservarla? Se io consumo un prodotto dopo 5-6 giorni, se un negoziante me lo vende, perché non sono tutti molto corretti, no? Da questo punto di vista.
Allora, è bene che il consumatore capisca la differenza che esiste fra termine minimo di conservazione e data di scadenza. Esistono due tipi di etichette. Uno che riporta il termine minimo di conservazione, cioè quando c'è scritto da consumare preferibilmente entro. Questo significa che se è consumato dopo non ci sono problemi per la sicurezza dell'alimento, dal punto di vista della sicurezza alimentare, ma dopo quel termine il produttore non garantisce più che quell'alimento possieda le stesse caratteristiche del prodotto. Quindi è un termine più elastico. La data di scadenza, cioè da consumare entro il, è un termine perentorio, certo, oltre il quale non c'è più garanzia che ci sia sicurezza per la sanità e per la salubrità dell'alimento.
Sono arrivati diversi sms, rispondiamo a Giuseppe. Vorrei chiedere se l'acquisto di prodotti non di marca piuttosto che di marca possono portare problemi a carattere alimentare. Cioè, mi pare di capire che Giuseppe voglia comprendere se ad esempio io compro in un hard discount e al posto di una marca ne ho un'altra, se questo va a scapito della sicurezza o della qualità. Sì, lei.
Ma dunque, non dovrebbe essere, cioè non ci dovrebbero essere problemi. La qualità, cioè la sicurezza dell'alimento, non ha marche. Quella non deve essere garantita su tutte le marche. Possono variare altri aspetti organolettici, di gusto, di presentazione, ma non la sicurezza sanitaria. Questa, in teoria, è garantita su tutta la filiera e su tutte le filiere.
Dottoressa Palmo, allora il 10 ottobre è stato l'Obesity Day, martedì 16 ottobre è stata la giornata mondiale dell'alimentazione, insomma si sta parlando molto del problema dell'obesità, però sappiamo anche tutti che perdere un po' di chili è facile, però in realtà mantenere il peso forma una volta raggiunto invece non è così semplice. Voi vi occupate anche di questo alle Molinette, quali sono i problemi principali?
Il problema principale appunto è riuscire a indurre, quindi a convincere delle persone a cambiare qualche cosa strutturalmente nel loro sistema di vita, che non è poi così complicato se uno lo pensa dall'esterno, praticamente viene vissuto come una certa difficoltà, questo sia dal punto di vista delle abitudini alimentari spicciole, dove però probabilmente insomma se si escludono veramente gli hard mangiatori, quelli che mangiano in continuazione e quant'altro, forse consiste semplicemente nel ridurre un po' il sovrappiù che ci portiamo dietro tutti, molto spesso per nobili ragioni di piacevolezza, ecco, non vuol dire.
Ecco, perché spesso proprio il cibo in realtà diventa una valvola di sfogo quando si è stanchi o depressi, in realtà magari non si ha fame ma si mangia per compensare anche dei vuoti o delle ansie. Certo. Che consigli proprio concreti può dare magari per instaurare, per riuscire ad instaurare un rapporto più sereno con il cibo?
Bisognerebbe essere più sereni con se stessi, no? Bisogna risalire un po' a monte, ma comunque una piccola stupida scappatoia può essere quella di avere a disposizione dei cibi non particolarmente ricchi che uno si mette in bocca quando gli vengono queste fame.
Ma questo va a scapito del gusto, del palato?
No, voglio dire, non so, ad esempio la verdura cruda è una roba carina, può anche essere buona.
Per chi piace
naturalmente. Altri trucchetti possono essere, non so, bersi una bevanda, una tisana, un caffè, un tè, quant'altro, insomma, perché lì è un po' il riflesso della suzione, insomma, in qualche maniera vogliamo mettere qualcosa in bocca. C'è anche però da dire che gli alimenti in generale e i carboidrati in particolare, i glicidi, tra cui anche gli zuccheri, hanno proprio anche una connessione con i neurotrasmettitori cerebrali che innalzano il tono dell'umore, quindi è chiarissimo.
Allora, adesso volevo chiedere una cosa al dottor Caputo, ma anche a lei poi, sulla dieta ideale, quindi è vero che non bisogna mischiare carboidrati con le proteine, insomma, per mantenere il peso forma, no? Sono dicerie, va bene. Allora, senta, dottor Caputo, ma quali sono le azioni concrete per la diffusione di una cultura dell'alimentazione?
diffondere la cultura dell'alimentazione è lo sforzo che tutti dobbiamo cercare di fare, e farlo a diversi livelli. Farlo in ambito scolare, che abbiamo detto il target ideale, il setting ideale, dove insomma, voglio dire, educare fin da subito i ragazzi è sempre utile, ma bisogna anche diffondere la cultura in chi è nel settore produttivo, cioè nel senso gli alimentaristi, chi produce gli alimenti, cioè rendere più disponibili scelte salutari è una condizione che aiuta ad assumere comportamenti corretti, perché se non c'è il sostegno in qualche modo e l'opportunità di trovare alimenti nutrizionalmente equilibrati disponibili sul mercato, essere in grado di individuarli con facilità, poi tutto diventa più complicato. Quindi voglio dire, anche gli alimentaristi devono formarsi, magari gli alimentaristi intesi chi ha detto, sì, magari a preparare e distribuire in qualche modo. Quindi sono tutte azioni che servono, scuola, comunità, alimentaristi, devono in qualche modo essere invogliati a migliorare la loro cultura nutrizionale e a produrre scelte e a produzioni qualitativamente e nutrizionalmente più equilibrate.
Dottoressa Palmo, la domanda la ripeto. I dietologi consigliano di mangiare carboidrati a pranzo, proteine a sera, perché cambiando il metabolismo, mi corregga se sbaglio, si assimila molto di più in là negli anni. È corretta questa alimentazione o come, quali sono gli errori da evitare? Che tipo di dieta uno, per rimanere, senza rinunciare completamente al gusto, ma per rimanere in forma, dovrebbe osservare?
Ma direi che di nuovo qua, innanzitutto io non parlerei di dieta, ma di abitudini alimentari, esatto, assolutamente banali e quotidiane, perché se no ricadiamo nel solito discorso: mangio poco, dimagrisco, reingrasso e siamo sempre appunto di prima. E, secondo, bisogna fare delle cose assolutamente fattibili, semplici, non folcloristiche, non manichee, non brutte, cattive, insomma, quindi bisogna mangiare gli alimenti normali, quello che uno vuole, in quantità moderata, punto e basta. Dal punto di vista poi della distribuzione non è un problema, ci sono delle notazioni di ricerca per cui qualche cosina cambia facendo una serie di manipolazioni, ma tutto ciò nell'ottica dell'obesità, che è un problema più o meno epidemico mondiale, che si trasporta per tutta la vita, che tende a recidivare, eccetera, non ha nessuna importanza. Quindi che uno mangi a pranzo una cosa, a cena un'altra, dipende dai suoi gusti. Importante che uno nella giornata non mangi al di sopra di certi livelli, vuoi di un alimento, vuoi di un altro, punto. Se uno preferisce farsi una piccola pasta asciutta a pranzo e una piccola pasta asciutta a cena, ma perché no? Tanto non cambia niente, voglio dire. Se invece uno preferisce mangiarsi la pasta asciutta o pranzo a cena e l'altro pranzo mangiare il secondo, è lo stesso. Il problema fondamentale è che riusciamo a mangiare nella vita normale una quota ragionevole, dove il ragionevole però è molto soggettivo. Ecco, ci sono persone per cui il ragionevole sono 4500 calorie al giorno, per cui su queste cose bisogna un po' capirsi, e soprattutto evitare questo super che ci contorna, evitare anche qui con saggezza. Ecco, cioè è ovvio che noi poi non dobbiamo diventare dei frati trappisti, insomma, quindi dobbiamo trovare una via di mezzo tra diventare molto tristi e diventare allegri tutti i giorni,
certo, una via di mezzo.
Dottor Baldi, sono sicure le carni che mangiamo? Che tipi di controlli vengono effettuati sui prodotti di origine animali e come si verifica anche la sicurezza negli allevamenti?
Ci vorrebbe una trasmissione solo per questa risposta. Naturalmente, il discorso è quello che ho fatto prima. Intanto, il primo responsabile della sicurezza degli alimenti è il produttore, questo lo prevede la normativa, è il produttore con i suoi piani di autocontrollo, con le sue procedure, e il controllo ufficiale non è più basato sul controllo dei prodotti ma sulla verifica dei processi produttivi, cioè a noi spetta andare a controllare che il produttore faccia quello che deve fare, quindi lui il primo responsabile. Ora, per fare questo le regioni, Piemonte in particolare, ma tutti quanti, elaborano un piano regionale di controllo degli alimenti, sia di origine animale sia di origine vegetale, il dottor Caputo lo sa bene, e in base a questi controlli i servizi dei dipartimenti di prevenzione delle ASL, quindi i servizi di igiene e nutrizione, medici e i servizi veterinari, effettuano interventi di controllo ufficiale sugli stabilimenti di produzione e in fase di commercializzazione. Moltissimi tipi, cioè fanno i controlli di ispezione, fanno degli audi, dei campionamenti. Posso dare qualche dato relativo al 2006, tanto per dare un'idea di quanti controlli sono stati fatti soltanto nel settore degli alimenti d'origine animale. Sono state fatte 15.500 verifiche, di cui metà grosso modo negli stabilimenti di produzione, metà in fase di commercializzazione, 5.500 campionamenti, più 10.000 nei macelli. A fronte di questa attività, comunque si sono anche riscontrate delle irregolarità, tant'è che circa 500 sanzioni sono state elevate. Di queste 500, la gran parte in fase di commercializzazione, quindi al dettaglio piuttosto che in fase di produzione, 1100 prescrizioni di lavori di adeguamento e 48 denunce all'autorità giudiziaria, in più 60 sospensioni di attività, quindi sospese o chiuse, certo. Più sempre a livello di commercializzazione.
Un'ultima domanda, perché siamo in chiusura, dottoressa Palmo: è una predisposizione genetica l'obesità, la tendenza a ingrassare, oppure bisogna essere dei forti mangiatori?
No, c'è una predisposizione genetica molto forte, circa il 70% delle cause dell'obesità è genetica, il 30% ambientale. Il problema di fondo è che sulla genetica noi non interagiamo, evidentemente, sull'ambiente sì. È anche vero che è un difetto che si evidenzia in un certo ambiente. Sappiamo tutti che in tempi di vacche molto meno grasse, come si trova adesso, l'obesità era minima. In tempo di guerra tutto ciò è sparito, il diabete, uh-huh. È sparito qualsiasi cosa. Quindi sicuramente c'è anche un sistema di base sul quale bisogna interagire, ed è questa la ragione per cui si cerca di cambiare le abitudini di base, perché chi tende a ingrassare, al di là del soggetto veramente fuori norma, è comunque uno che ha una certa facilità in questo senso.
Bene, siamo in chiusura.
Ringraziamo la dottoressa Augusta Palmo, responsabile della struttura complessa di dietetica e nutrizione clinica delle Molinette, ma anche il dottor Ugo Baldi, referente del settore regionale vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale. Grazie anche al dottor Marcello Caputo, collegato al telefono con noi da Asti, del gruppo di coordinamento del progetto regionale sorveglianza e prevenzione dell'obesità. Grazie.
Grazie a tutti.
La prossima settimana, codice 1, cominceremo a parlare della giornata regionale della protezione civile, che quest'anno sarà per la prima volta non una giornata ma un mese, cioè dal 3 novembre fino al 1 dicembre ci saranno occasioni per ricordarla.
Grazie, buona giornata.
Sanità informa.